Volevo chiederle, mi scusi.
Fatti sentire da chi, mi rivolgete bene, da chi c'è il microfono, eh?
Vorrei chiedere un approfondimento.
Chi è che sta parlando? Alza la mano, chi sta parlando? Anzi, grazie.
Vorrei chiedere un approfondimento.
No, su due sta parlando. Io voglio guardare chi sta parlando. Domani porto gli occhiali.
Vorrei chiedere un approfondimento su due affermazioni che ha fatto. Mi sembra che a un certo punto lei abbia detto che non esistono verità assolute. Poi più oltre, mi sembra che abbia altresì detto che la verità, un'affermazione vera, dipende molto dal contesto nel quale si situa. Perché, detto in un certo momento da una certa persona, in un certo contesto, può avere delle ricadute o personali o anche, diciamo così, sull'umanità, molto diverse. Queste due affermazioni le chiedo di approfondire un po', perché potrebbero essere equivocate come in realtà un elogio del relativismo. Vale a dire, se non esistono verità assolute, e non parliamo solo della verità, diciamo così, dello scientismo, ma non esistono verità assolute tu pura, filosoficamente parlando, allora, mi scusi lo schematismo, ma il tempo è quello che è, tutto è relativo.
Certo.
Dall'altra parte, se esiste una opportunità del momento, del contesto, della persona e magari anche del tono della voce con i quali io affermo una cosa vera, allora mi domando chi e come decide qual è il momento, il contesto, la persona che ascolta questa affermazione vera. Perché se lo decido io è il mio punto di vista soggettivo, se lo decide lei è il suo punto di vista soggettivo, se lo decide lo Stato è il punto di vista della collettività che in qualche modo ci dovrebbe rappresentare. E anche in questo secondo caso la sua affermazione potrebbe essere interpretata come un elogio della ermeneutica, dell'interpretazione soggettiva. D'altra parte io la inviterei a rispondere più precisamente allo stimolo della signorina di prima, che mi sembrava le suggerisse che al di là dell'esperienza individuale, che lei sottolinea come fondante, no? Bisogna passare dall'esperienza perché è quella che mi sembra che la sua domanda era al di là dell'esperienza,
passava anche di là prima.
Esiste qualcosa che unifica il nostro, quindi dà un valore extra soggettivo.
Dunque, grazie a questa domanda che è veramente fondamentale. Questa sera possiamo fare soltanto degli accenni, perché questa domanda così fondamentale non si può fare fine settimana sulla verità senza affrontarla, quindi domani o dopodomani, prima o poi verrà affrontata centralmente, ma proprio frontalmente, deve, come lei dice. Come preparazione, piccola ginnastica mentale, ed è quello che lei chiede aforisticamente adesso per la notte, piccolo accenno alla problematica però, variazioni sulle sue riflessioni. Se noi capiamo la verità come ricezione nell'intelletto umano della realtà, allora sorge questo problema kantiano enorme della soggettività. Se invece noi riportiamo sempre ciò che noi chiamiamo verità al suo riferimento alla realtà, allora la ricerca della verità è sempre il godimento di guardare il reale che è inesauribile da aspetti sempre nuovi, e ogni soggetto è un frammento di oggettività del cosmo. Nessun soggetto è soggettivo, ogni soggetto è una realtà oggettiva, e il mondo si rispecchia in questo soggetto, come dire, sotto altre sfaccettature che non come si rispecchia in me. E allora l'elemento della comunanza a cui si riferiva lei alla fine, ma io sto soltanto complicando le cose adesso, per domani, è che o io, attribuisco al pensare umano la capacità, non soltanto mio, di pensare, è un elemento di assoluta oggettività, la capacità di cogliere la compatibilità e quindi l'armonia, la compossibilità tra il modo in cui il mondo si rispecchia in te e il modo in cui il mondo si rispecchia in me, il frammento di mondo che si mostra lì, il frammento che o io attribuisco al pensare umano la capacità di comporre tutti questi punti di vista in un insieme, così come dico, chi mi dà il diritto di dire siamo su un monte, guardiamo, oppure io sono su questa cima, tu sei su un'altra cima, tu un altro un po' più in basso, e guardiamo la pianura. Ci sono soltanto 5-10 pianure soggettive. Supponiamo che ognuno fa delle fotografie. Io attribuisco, per autoesperienza, al pensare umano la capacità di dire sono tutte fotografie diverse, ma tutte della stessa pianura. Io riassunto stasera, però poi le cose le complicherò domani, no? Perché le cose sono complesse, dicendo il reale è inesauribile, ogni fenomeno del reale è inesauribile, anche ogni individuo, ogni soggetto umano è inesauribile, e il senso della conoscenza del reale è di innamorarsi di quanti punti di vista ci sono e di prenderne il più possibile. Perché se io mi metto di qua, il mondo è così. Se mi metto di qua, il mondo è colà. Ma è così, è colà. Ma secondo me dove metto? Quindi l'amore rende flessibile il pensare, perché lo rende capace di assumere tutti i punti di vista, perché sono tutti oggettivi. Non esiste un punto di vista soggettivo, perché non vedrebbe nulla se fosse soggettivo, non vedrebbe nulla dell'oggettività del reale. Se è un punto di vista e vede qualcosa, ciò che vede è reale. Adesso le cose sono peggio di prima. Domani vediamo se... Qualcuno vuole avere, vuole l'ultima parola, però avverto che l'ultima parola... Chi deve acchiappare il treno o se è stufato, basta che non suoni la tromba, può uscire senza altro processo e casomai possiamo fare altri 5 minuti. No, io leggo, sono abituato, figurati. Allora.
Volevo andare un po' più terra a terra.
Chi deve andare si senta libero, così si sente libero chi deve andare, magari noi altri facciamo un altro 10 minuti, un quarto d'ora, libertà per gli uni, libertà per gli altri. Ci state, d'accordo? Non esistono persone più importanti delle altre, neanche le donne.
Sarò velocissima.
Finalmente ci sono i cavalieri che ci sono.
Grazie.
In Germania, ma
intanto la ringrazio molto. Questo credo che esprimo l'opinione di tutti. Torniamo alla verità. Lei ha citato Pilato, che giustamente ha detto cos'è la verità, e Cristo ha risposto col silenzio, perché non si può chiedere che cos'è la verità. Lei ha spiegato molto bene, la verità è la presa di conoscenza della realtà di ogni essere umano nel suo momento, quindi un'evoluzione continua. Fermiamoci un attimo che poi arrivo subito all'altra cosa. In altro punto del Vangelo Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. Allora pensavo dentro di me, se la voce del cuore, chiamiamola così, non si lascia soppiantare totalmente dal pensiero giusto della conoscenza, e se si arriva alla conoscenza di un mistero come tutto il fatto religioso, però supportato dal cuore, non passivamente come fede cieca, ma con la conoscenza della parola, noi possiamo anche arrivare a dire che non è cos'è, la verità è Cristo. Volevo sapere se lei vede questa cosa come possibile, conoscenza e fede insieme attraverso il cuore.
Dunque, io infatti di chiacchierare sono abbastanza famoso, non sono mai stato a corto di commenti di fronte a nessuna domanda, no? E anche in Sudafrica, dove certi, specialmente negri, non avevano peli sulla lingua. Però la sua domanda è molto complessa. Facciamo un piccolo esercizio di una fede, no? Che finisce di essere soltanto bambina e si rivolge alla testa. Cristo non dice il Cristo è la via, la verità e la vita, dice io ho. L'io, diventare un io, fare tutta l'evoluzione umana che porta ogni essere umano a vivere come un io, è la verità di tutta l'evoluzione, è la via di tutta l'evoluzione e della vita di tutta l'evoluzione. L'io umano, diventare un io, è il senso totale dell'evoluzione della Terra, è la realtà e la verità sull'uomo. Quindi diventare un io sempre di più è la via dell'evoluzione, è la verità dell'evoluzione e della vita dell'evoluzione. Grazie. Convince la cosa? Siamo passati dalla fede, no? Che ti fa bambolamenti come allora tutto lui, io nulla. Ma se io interpreto questa frase, lui è tutto, io nulla, che mi ha creato a fare il Padre Eterno, se dovesse essere nulla. Poi mi dicono che mi ha creato l'immagine sua. Com'è? Questa è un'introduzione. No, il Cristo non ha parlato. No, il Cristo non ha parlato. Momento, ma scusate.
Scusi, Mi scusi. Le precedenze bisogna rispettarle.
Una piccola parentesi, no, non è giusto.
Ma il microfono ce l'ho io.
No, scusa. Una piccola parentesi. Concedimi una piccola parentesi, qui c'è una brava cattolica che mi sta dicendo: non hai il diritto di buttarmi per aria il mio cattolicesimo. Dammi mezzo minuto, Santa Pace. Me lo concedono per fine Germania. La sua riflessione sarebbe da prendere sul serio se il Cristo avesse parlato in italiano. Il Cristo non ha detto né io né l'io. E allora è questione di interpretazione del testo greco. Se lei mi dice la mia interpretazione è quella giusta, allora terminiamo, andiamo a bere una birra insieme. Com'è?
Se si parla di testi greci o diversi, sono due interpretazioni che sono soggettive.
No, momento. La sua interpretazione mi porta incontro l'oggettività di lei. E la mia interpretazione le porta incontro l'oggettività di me. E qui ognuno decide quale delle due interpretazioni gli piace di più. Molto semplice una cosa. Molto semplice. Lei era contenta, diceva. Preferisce quell'altro. Se poi lei mi dice no, la mia interpretazione è quella giusta perché è quella di Santa Madre Chiesa. Io dico, è da un bel po' di tempo che vivo così bene senza Madre Chiesa, però c'è una sorella che è monaca e ci sta con la madre, liberissima. O c'è il rispetto, ma veramente assoluto, è l'io reciproco. Oppure le diamo la dignità umana, scusi. Perché lei mi sta dicendo, avete persona giusta, sua è sbagliata. Momento. Allora cosa sta dicendo? Lei sta dicendo che lei il testo lo capisce in un altro modo. Benissimo, sono contento, ne godo. Ne godo. Però questo modo di capire il testo non mi è nuovo.
Velocissima. Intanto mi scuso se l'ho fatta arrabbiare prima, ma io sono d'umore.
Ma allora, io sono inarrabbiata.
Anche io ci può arridere, ecco, non far arrabbiare. Allora senti, una domanda molto semplice. Allora,
no, le domande non sono mai semplici.
Devi farci venire se quello dice di lei se è semplice o no. Allora, per me è semplice, però aspetto la sua risposta. Allora, un bambino che gioca con il cellulare, di cui lei sa benissimo che fa male. Lo sentiamo.
Dice
papà, io voglio giocare col cellulare e lei sa, il papà sa che fa male. Il rispetto a mente e cuore, e sapendo che il bambino è cuore, lei cosa fa? A te.
Io aspetto di avere un bambino e sono io papà. Di essere io il papà con un bambino che sta sempre lì con il cellulare. Quello che la fantasia morale di questo papà gli suggerisce di fare, lo lascio a lui. Casomai io mi preoccupo. No, l'assunto è che noi abbiamo il diritto soltanto di stimolarci a livello della conoscenza, perché il livello della conoscenza lascia tutti liberi. Esprimiamo pensieri e ognuno può prendere posizione. Invece ciò che è lesivo della libertà è di andare a dire a un altro ciò che deve fare. Soltanto ai bambini si ha il diritto di dire cosa devono fare. Agli adulti nessuno ha il diritto di dire cosa devono fare.
Ai bambini sì,
quindi
lei dirà
cosa. Perché il bambino non è ancora capace di gestirsi da solo. Ma guardi che lei non sta dicendo al bambino cosa deve fare, sta dicendo al papà cosa deve fare. Lo lascia al papà cosa deve fare. Se poi lei vuol contribuire alla crescita della coscienza del papà, lo faccia. Però le dirò che contribuire alla crescita della coscienza degli esseri umani è un pochino, c'è da sudare un pochino di più che non a dirgli cosa devono fare. Perciò certi poteri di questo mondo, siccome non hanno la pazienza, la lunga pazienza di coltivare l'elemento conoscitivo, dicono agli esseri umani cosa devono fare. Risultati? Sono 2000 anni che ci stanno dicendo cosa dobbiamo fare. Devi. Dove sono i risultati? Col bel mondo che ci troviamo. Quindi se lei ritiene che questo papà sta facendo delle cose sbagliate, ha soltanto il diritto di interpellare la sua coscienza e il suo pensare. Non ha il diritto di intervenire nei suoi impulsi politici. A me cosa? Molto
filosofico.
Nulla!
Lasciando
no! Ma io stavo parlando dell'interazione che esiste tra il pensiero di una persona e il pensiero di un'altra. E lei la cancella come se non ci fosse.
Essendo mente e cuore, lasciando libertà, ecco, lei
cosa fa? Non stiamo parlando di cosa deve fare il bambino.
Stiamo
parlando di come si deve comportare il bambino.
Ma lei cosa consiglia, mi scusi?
No, questo. Voi cosa mi consigliate? Io non sono più capace, cosa mi consigliate? Devo chiudere baracca e attiva. Che consiglio del papà spirituale te vuoi sentire? Com'è? Lei, cosa consiglia a questo papà?
Io consiglio, di riflettere un pochettino, di dire al bambino di riflettere, sperimentare un pochettino e poi man mano cresce, valutare ed eliminare il
il
cellulare. Ma il bambino ha 4 anni, deve cominciare a riflettere.
Ma scusi, io che sono papà, no, sono mente e cuore. Quello è il cuore, deve sperimentare.
Ma dico, però davanti al televisore a 4 anni, a 3 anni, devo andare a dire al bambino che deve riflettere. Ma spegni il televisore.
Oppure
lo spegne perché
non c'ho nessuno. Io ho altre proposte, l'altra sera, scusi, tutti una volta.
Mi pento di aver allungato il tutto di un quarto d'ora. Ma è possibile che avrei fatto?